Quali sono le applicazioni principali del Natural Language Processing?
Ci sono librerie specifiche per l'elaborazione del testo in lingua italiana?
Quali sono i principali servizi cloud per l'NLP?
Conosciamo Serena Sensini, ingegnere informatica ed enterprise architect.
Ciao Marco!
Ciao Cesare!
Che abbiamo oggi? Chi mi ha portato di bello?
Guarda, ti ho portato un super ospite, una grandissima Pythonista.
Ma chi è? Ines Montani?
No, di più, è qui con noi Serena Sensini, ingegnere informatica e enterprise architect presso Daedalus. Benvenuta Serena.
Ciao Marco, ciao Cesare.
Ciao.
È un onore per noi averti qua, ovviamente. E tra i pochi ascoltatori che non ti conoscono, puoi raccontarci chi sei e di cosa ti occupi?
Assolutamente sì. Allora, io mi definisco ingegnere informatica, attualmente lavoro come Enterprise Architect in Daedalus e anche se nel tempo libero in realtà sono, diciamo, un'autrice e una blogger. Ho scritto quattro libri e ho un blog che si chiama theredcode.it.
Fantastico. E io l'avevo visto già prima di conoscerti per il podcast, abbiamo visto un po' di articoli e ti faccio i miei complimenti prima, ma quando hai parlato di libri, immagino se sei qui è perché non sono romanzi, ma qualcosa di un po'
No.
più nerd, non so se puoi raccontarci qualche esempio di cosa hai scritto.
Assolutamente no. No, non sono letture da comodino per niente, non ve lo consiglio, o meglio, se volete addormentarvi va benissimo, però diciamo sono libri ovviamente tecnici. Ho scritto in realtà quattro volumi, di cui tre con l'Apogeo e uno con la Evli. Il mio primo libro è stato proprio Analisi del linguaggio con Python, che è stato il mio grandissimo amore. Come campo dell'intelligenza artificiale, con il mio linguaggio di programmazione preferito in assoluto. E, gli altri tre volumi sono uno su Docker, che è una tecnologia che negli ultimi anni in Italia è proprio spopolata tantissimo, un libro su Ionic, che è un framework front-end per chi magari non ha a che fare con la materia. E l'ultimo che ho pubblicato è sulle basi di dati, che è una panoramica molto generale su come funzionano le basi di dati relazionali e non relazionali.
Fantastico. E partiamo dal libro su cui poi vorremmo parlare in questa puntata, che è la parte un po' più corposa, che è quello del Natural Language Processing. Innanzitutto, facendo un passo indietro, come ci sei arrivata nell'NLP, no? Perché uno per scrivere un libro deve aver fatto un percorso, un'esperienza. Da dove nasce l'idea o qual è la tua esperienza prima del libro?
Allora, diciamo che voi possiate crederci o meno, io sono sempre stata super appassionata dell'informatica in generale. Anche quando avevo 4-5 anni dicevo io da grande farò l'ingegnera, ero proprio super convinta e il mio papà in realtà era un ingegnere elettronico molto bravo, che aveva una passione veramente eccezionale per tutto ciò che riguarda l'informatica, quindi in realtà è stato un po' lui che mi ha trainato in questo settore. Infatti c'è una foto di quando ero io piccolina, 6-7 anni, che stavo sulle sue ginocchia mentre navigavo internet, che all'epoca già c'era, e io a 6-7 anni ho scritto il mio primo programma in Basic, un linguaggio veramente tremendo se solo ci ripenso adesso, che diciamo metteva in piedi una piccola calcolatrice, no? E mi sono divertita tantissimo, non è una cosa che ho visto assolutamente come difficile, anzi per me era uno stimolo, mi divertivo proprio. Ma sicuramente, diciamo, il mio grande cambio di direzione in questo senso è stato quando io da un'istruzione classica, ho fatto il liceo classico linguistico, un po' per sovversione nei confronti, diciamo, dei miei genitori in una fase adolescenziale un po' complessa, ho deciso di iscrivermi in ingegneria informatica. È stato tostissimo, chi ci è passato lo sa, è veramente un bagno di sangue continuo, però è stato pazzesco. Io veramente lo ricordo come il periodo più bello della mia vita e sicuramente ho trovato dei professori che in questo senso mi hanno stimolato tantissimo. L'intelligenza artificiale era un settore che ho iniziato a studiare, già avevo 14-15 anni, quando mi sono approcciata all'analisi del linguaggio naturale, e forse mi è venuto facile perché avendo un background linguistico, comunque capivo molti dei meccanismi che c'erano dietro, no? E quindi anche quando mi sono ritrovata a scrivere la prima parte del libro, che è comunque una parte introduttiva, erano cose che bene o male conoscevo: la sintassi, la semantica, come funzionano i lemmi, la derivazione, no? Sono tutte tecniche che quando studi lingue, bene o male, ti trovi a vedere.
Non è che ne ha approfittato per la tradurre la versione di greco o latino, no?
Magari, assolutamente no. E niente, diciamo che durante l'ultimo periodo di tesi magistrale con il mio professore ho fatto un progetto molto sperimentale che era in pratica un assistente digitale emotivo, quindi era un'app scritta tra l'altro in Ionic, che tramite un backend in Python era in grado di utilizzare l'emotion recognition e il face recognition per andare a capire qual era la tua emozione corrente, la tua emozione del momento, e in base a quello ti suggeriva una serie di attività che miglioravano il tuo stato emotivo, tipo eri triste, eri arrabbiato, se ti piace vedere la TV ti suggerisco una serie su Netflix che ti potrebbe far stare meglio. Il tutto fatto anche tramite un input audio visivo, si può dire. E niente, quindi da lì ho iniziato a studiare anche un pochino come funziona tutta la parte di conversational AI, no? Quindi come funziona tutta la parte di audio, testo e via dicendo. E niente, è venuto super naturale, non so come spiegarlo, ma veramente è stato un percorso bellissimo.
E per chi non conosce molto l'ambito dell'NLP, ci puoi dire quali sono le macro categorie di problemi che gli algoritmi ti aiutano a risolvere, no? Per esempio, fare un riassunto di un testo, tradurre un testo, codificare un testo dall'audio al testuale, piuttosto che fare una classificazione del testo. Cioè, quali sono proprio le macro coordinate?
Ma allora, se parliamo in termini di applicazioni, quindi che cosa ci posso fare con l'NLP, veramente è diciamo, è uno di quei campi che adesso ha un'applicazione quotidiana in tutte le attività che noi svolgiamo normalmente. Tante volte non pensiamo, ma penso ormai tutti noi abbiamo un assistente vocale a casa, come si chiama? Alexa, Google e via dicendo. Tecnologie del genere sfruttano l'analisi in linguaggio naturale. Attività più semplici, apparentemente, sono la sentiment analysis, quindi determinare se una persona sta esprimendo un commento positivo o negativo, per esempio sui vari e-commerce che utilizziamo per classificare anche quelle che sono le recensioni utili o meno utili. I chatbot, che ormai sono gli assistenti virtuali di qualunque servizio online che tutti odiano perché spesso non ci capiscono o non capiscono come dovrebbero. La parte di speech recognition in generale, il livello di applicazione di questo campo è veramente infinito e sta crescendo tantissimo. E anche nel settore dove appunto lavoro a livello di azienda, è molto molto impiegato.
Io ho visto che c'è adesso Google Lens, praticamente, che fa una cosa bellissima. Cioè, tipo, l'altro giorno le mie figlie sono andate a comprare delle cose in un negozio giapponese. Io ho messo Google Lens sugli ingredienti scritti in giapponese ed è venuta fuori la traduzione. Se dovessi spiegare allo zio un po' scemo come me, che non sa niente di NLP, come hanno fatto a fare questa cosa?
Allora, sì, il funzionamento di Google Lens è abbastanza carino, è abbastanza complesso come flusso, però possiamo provare a riassumerlo in questo modo. Allora, diciamo che per chi non l'ha mai utilizzato, è un'app dove tu utilizzi la fotocamera dello smartphone per inquadrare un testo qualunque, che può essere l'insegna all'aeroporto, una fotografia, un documento, quello che vuoi, scatti la foto e diciamo ti rileva il testo e te lo può tradurre, no? E quindi usa una serie di tecniche. Sicuramente l'image recognition è la prima cosa. Sicuramente OCR, quindi il fatto di recuperare il testo dal documento e portarlo, diciamo, in una forma che riesce a comprendere, e poi applica in molti casi la traduzione automatica. Quindi sfrutta i servizi, le API di Google, quelle, diciamo di Google Translate in particolare, o Machine Translate adesso si chiama. Per tradurre il testo in maniera simultanea. Ed è super utile, ci avevano fatto adesso anche un servizio che non mi ricordo assolutamente su che giornale, perché ha facilitato tantissimo anche chi lavora all'estero e si sposta, chi si trova magari ad arrivare in un aeroporto straniero e non conosce assolutamente la lingua. Io ricordo il mio viaggio ad Atene con tutte queste scritte in greco che a me hanno messo in difficoltà, sono onesta. Utilizzare un'app del genere ti semplifica tantissimo la vita, perché ti basta inquadrare l'immagine e riesci a spostarti, altrimenti sarebbe complesso. Quindi ha facilitato dei compiti che apparentemente erano ingestibili.
Quindi meglio del liceo classico in qualche modo.
Decisamente.
Adesso ci ha raccontato un pochettino l'esperienza dell'utente di un'applicazione di NLP. Passiamo un po' dal punto di vista dello sviluppatore, no? Prendiamo magari un esempio più banale, un po' più semplice. Nel tuo libro ce ne sono alcuni su riassunto del testo, classificazioni, recensioni e così via. Puoi prendere uno di questi esempi che secondo me è indicativo e raccontarci chi parte da zero, come imposta il problema, cosa deve fare, quali sono le fasi per lo sviluppo di una questo.
Ok, allora, di esempi ce ne sono sicuramente tanti. Io direi di partire forse da quello che rende di più a livello di spiegazione. Allora, per esempio, quello che a me piace sempre fare come esempio è quello dell'analisi del sentimento, perché è una classificazione binaria, no? Quindi, diciamo, è o nero o bianco, per partire proprio con un esame base, con un esempio base, di un'analisi che vogliamo fare, no? Che può essere su un testo qualunque. Io in particolare nel libro ho fatto un esempio utilizzando i tweet presi, diciamo, durante la campagna elettorale condotta da Obama nel 2008, in cui diciamo, si cercava di analizzare quelli che erano i suoi... mi viene la parola?
Motori, diciamo, rispetto al detrattore.
I suoi pensieri, ok, rispetto a una serie di tematiche. E analizzando questi pensieri, cercavo di polarizzarli rispetto a un pensiero positivo e un pensiero negativo. La sentiment analysis è un compito, è un'attività nel campo dell'NLP abbastanza semplice, nel senso che ci sono tantissime librerie che è possibile utilizzare. Sicuramente una delle librerie che io preferisco è Spacy, ma PyTorch è un'alternativa assolutamente valida. E TensorFlow, neanche a dirlo, è un'altra libreria super utilizzata per questo campo. E, quindi normalmente quel che posso consigliare di fare in un caso del genere è questo. Intanto capire qual è il tipo di risultato che vogliamo ottenere. In base a quello, andare a cercare una libreria che sappiamo possa essere adatta al nostro scopo, o eventualmente provarne anche più di una, perché più librerie danno più risultati diversi, e iniziare a fare dei test. Io sono una persona, diciamo, molto pragmatica, e normalmente utilizzo un approccio empirico, quindi non mi fermo mai al primo tentativo o al primo risultato, ma faccio diversi esperimenti per cercare di capire quello che mi porta al risultato migliore. Quindi in questo senso non è detto che il classificatore che io vado a creare per stabilire quali sono appunto dei pensieri positivi e pensieri negativi possa essere perfetto con una libreria. Ho citato Spacy, ho citato TensorFlow, ma anche per esempio Scikit-learn offre delle alternative validissime, anche se storicamente la libreria è un po' più vecchia. E in questo senso fare degli esperimenti è assolutamente fondamentale per cercare di tirar fuori il meglio da quello che abbiamo.
Quindi prendiamo l'esempio dei tweet di Obama. Quindi tu ti sei scaricato un dataset di tweet che ha twittato lui, se ho capito bene, e quindi hai una lista di contenuti testuali e hai, immagino, un label o qualcosa che ti dice era positivo, era negativo, se ho capito bene questo.
Sì.
È da esatto. E poi, diciamo, come primo passo, come si elabora questo dataset, come si ripulisce o raffina per darlo poi in pasto all'algoritmo?
Allora, sì, se vogliamo descrivere quelli che sono un po' gli step che dobbiamo percorrere, in questo caso sicuramente recuperare il dataset si fa tranquillamente sfruttando le API di Twitter, diciamo andando a creare un'app fittizia che ci permetta di farlo, perché chiaramente Twitter non ti permette di farlo in maniera del tutto libera. Dopodiché c'è la fase di pre-processing del dataset, quindi in questo caso andiamo ad attuare una serie di operazioni che ci permettono di rendere il dataset pronto per le nostre attività. Il pre-processing varia a seconda delle attività. Diciamo che in un'attività come può essere analisi del linguaggio naturale, quello che noi andiamo a fare è, per esempio, andare a ridurre tutto il testo in minuscolo, in modo che la sentiment analysis non sia viziata da eventuali differenze di capitalizzazione delle lettere, piuttosto che andare a rimuovere quelle che sono le stop words, quindi delle parole che non sono utili ai fini del contesto che stiamo andando ad analizzare. La lemmatizzazione è un'altra attività che si fa nel processing, quindi vado a ridurre le mie parole ai lemmi originali, è come se cercassi di ridurre buonissimo a buono, no? Anche se questo può variare a seconda dell'attività. E dopodiché quello che vado a fare in questo caso è utilizzare per esempio una libreria come Pandas per andare a recuperarmi il dataset, elaborarlo con le tecniche che vi ho raccontato, e dopodiché utilizzando, non so, appunto scikit-learn, posso andare a stabilire a seconda di una serie di parole quale di questi tweet può essere classificato come positivo, negativo o neutrale, utilizzando diverse tecniche. Scikit-learn fornisce dei classificatori proprio di base che permettono di fare questi calcoli, e soprattutto essendo diciamo una libreria che lavora prettamente con la lingua inglese, dobbiamo fare veramente sforzo zero, perché ci sono varie funzioni che vi permettono proprio di fare l'analisi del sentiment utilizzando delle funzioni già prepronte, senza dover fare sforzo alcuno.
Scusami, quindi scikit-learn riesci a già dargli in pasto il testo, oppure c'è una libreria prima che dal testo ti passa a un insieme di feature e poi consuma scikit-learn?
Allora, scikit-learn in realtà può trattare tranquillamente il testo. Ci sono altre librerie che richiedono invece la vettorializzazione del testo, ok? Un esempio l'ho fatto un po' di tempo fa anche sul blog, quando parlavo della sentiment analysis applicata con l'algoritmo di Naive Bayes. In questo caso utilizzare una vettorializzazione può essere utile. Per esempio c'è una funzione che si chiama Count Vectorizer che fa proprio di questo, quindi prende il testo e lo rende vettorializzato senza troppo sforzo. Chiaramente di tecniche ce ne sono tantissime, anche in questo caso io non sono per la generalizzazione assoluta, quindi non c'è un unico modo di fare le cose. A volte mi sono trovata a fare delle vettorializzazioni utilizzando la one-hot encoding, che è praticamente una specie di battaglia navale in cui vado a dire questa parola in questo documento c'è, qua non c'è, qua non c'è, qua non c'è. E dipende, diciamo, nell'esempio che ho riportato io l'ho mantenuto super semplice, perché nel libro ho cercato di fare veramente una specie di introduzione a quello che è il campo dell'analisi del linguaggio naturale, considerato che in Italia non esiste un testo in italiano che ne parla, ed è comunque un campo molto particolare dell'analisi dell'intelligenza artificiale. Quindi non volevo andare troppo nel dettaglio, perché dal mio punto di vista rendere questo campo accessibile a tutti era più importante che non renderlo super tecnico.
Visto che hai menzionato inglese, italiano, Italia, cioè se io volessi fare la stessa analisi non sui tweet di Obama, ma su quelli di Mario Draghi in italiano, allora alcune cose che mi verrebbero gratuite in inglese magari hanno un prezzo diverso, oppure come siamo messi per fare la stessa analisi in italiano e quali sono i tool migliori per farlo?
Allora, diciamo che con i tempi le cose sono migliorate notevolmente, no? Io il libro l'ho scritto nel 2019, che sembra un'epoca fa, ma in realtà sono passati 3 anni e questi 3 anni c'è stato veramente di tutto. Sono usciti un sacco di aggiornamenti, Spacy è evoluta tantissimo, Spacy è una delle librerie che più si usa nell'ambito dell'analisi del linguaggio naturale. Ma se vi dovessi dire, adesso ci sono una serie di librerie di cui alcune sono anche delle chicche che ho, diciamo, maturato nel tempo. Per la parte, per esempio, di pre-processing in italiano, sicuramente Spesi è super valida, supporta oltre 64 lingue, tra cui anche l'italiano, l'ungherese, l'ucraino, veramente qualunque lingua. Quindi quella è assolutamente consigliata. C'è una libreria che conoscono in pochi, ma è fatta veramente bene, che si chiama Simple Lemma, che è una libreria scritta da un ragazzo, pubblicata su GitHub, che supporta una trentina di lingue per la parte di lemmatizzazione. Quella in italiano l'ho testata, personalmente è fatta molto bene, ha una, mi pare, un'accuratezza del 93% circa, ed è fatta veramente bene. Io non mi sono mai trovata in difficoltà con questa libreria. Per l'italiano, sempre per la parte di stemming, che è un'altra delle attività, c'è cioè l'algoritmo di Porter, che è famosissimo per l'inglese, ma in realtà, diciamo, lui ha fornito una versione che si chiama anche Snowball, che per l'italiano funziona. Quindi di alternative ce ne sono tante. Diciamo che qualche anno fa era difficile, era veramente difficile, però con il tempo, anche perché il campo è molto interessante, come dicevo, ha tantissime applicazioni. Di librerie che è possibile utilizzare, che sono open, ce ne stanno veramente tantissime, quindi si tratta di esplorare un po', secondo me.
L'esempio che hai fatto della classificazione, bene o male, rientra, no, nel più o meno nell'ambito supervised learning. Diciamo, poi se devo giudicare un algoritmo, posso usare classiche metriche per capire quanto è accurato, eccetera. Però ci sono anche altre applicazioni nel P che sono un filo diverso. No? Per esempio, mi hai menzionato il riassunto di un testo. Lì, cioè, non è più una cosa è giusto e sbagliato quello che fa l'algoritmo, ma non so se c'è un qualcosa di soggettività. Puoi raccontarci questi scenari, come il riassunto del testo, come si approcciano e come si misurano poi l'accuratezza degli algoritmi?
Sì, allora è sicuramente una domanda super interessante, perché spesso ci si può chiedere, no, come faccio a stabilire se effettivamente quello che sto facendo è fatto bene o ancora meglio, se vogliamo farci una domanda diversa, come faccio a dire che il sistema che ho progettato è veramente intelligente, no? Come faccio a misurare l'intelligenza di un sistema? Nel caso, per esempio, di un riassuntore automatico, no? Quindi un qualcosa che mi permetta di prendere il testo e fare una sorta di riassunto astratto che mi tira fuori le frasi più importanti. Se lo faccio io, sicuramente lo faccio in un modo diverso che può essere da quello che fa Cesare o da quello che fa Marco, perché ognuno di noi interpreta come importanti delle informazioni, in maniera diversa. Magari delle frasi, no? Sicuramente al liceo vi sarà capitato. Di evidenziare delle frasi sui libri di storia che a voi sembravano fondamentali e che tanto non vi chiedevano mai. Più o meno la sensazione è la stessa, quindi spiegare una cosa del genere a un sistema è complicato, ok? Diciamo, fatto questo presupposto, normalmente per misurare l'intelligenza o se vogliamo, ecco, la bontà di un sistema ci sono tantissime tecniche. Okay. Per quanto riguarda l'analisi del linguaggio naturale, se vogliamo tenerci su delle metriche di base, sicuramente utilizzare delle matrici di confusione, quelle che si chiamano matrici di confusione, che sembra invece un nome bruttissimo, oppure utilizzare precisione e accuratezza, che sono proprio le due metriche di base, è il modo migliore per farlo. Quasi tutte le funzioni o gli algoritmi che possiamo utilizzare in attività di machine learning prevedono, per esempio, delle funzioni loss che ci permettono di capire quanto effettivamente il mio algoritmo è in grado di imparare, quante informazioni riesce a tirare fuori rispetto anche a un risultato che noi già abbiamo a disposizione, no? Misurare quello che si chiama F1 score, quindi il punteggio che noi abbiamo sulla base di accuratezza e precisione è importante. Queste però sono tutte metriche che, se volete, sono metriche molto puntuali, molto statistiche, che sono fondamentali quando dobbiamo dare un punteggio agli algoritmi, perché tutti ci basiamo anche su queste misure. Secondo me, se dobbiamo parlare in generale di come faccio a dire se l'intelligenza artificiale, quindi se un'applicazione che sto gestendo è abbastanza intelligente, lì abbiamo proprio tutto un altro campo. Un po' di tempo fa lessi infatti un articolo in cui si diceva come faccio a misurare l'intelligenza? In generale, se io ti chiedessi qual è la definizione di intelligenza, che risposta mi daresti?
Io non ne ho poca, quindi non sarei in grado, però magari Cesare che ne ha di più può dare una risposta.
Il cui.
Ecco.
Qui, sì.
Andare da qualche psicologo, però nel caso delle macchine è dura.
No, no, ma allora, ecco, il QI poi è la risposta classica, il QI
sì.
È il motore dell'intelligenza, in realtà non è assolutamente così, io sono una delle poche persone, penso, che sia assolutamente contraria alla valutazione del QI, perché è una misurazione che va a valutare una serie di capacità, ma non tutte. Non possiamo dire una persona intelligente solo in quel senso, l'intelligenza varia per tanti versi. E in questo senso, anche quando lavoriamo con l'analisi del linguaggio naturale, dire che è accurato, è preciso al 90% va bene, è statisticamente corretto, però non rende abbastanza l'idea di quanto un sistema effettivamente riesca a emulare, se vogliamo, le capacità linguistiche di una persona, di un essere umano. E infatti, anche questo algoritmo che ho trovato, che poi era un algoritmo di François Choyer, che è uno dei massimi esperti in tema, analisi del linguaggio naturale, sì, ma in tema di intelligenza artificiale in generale, diceva non esiste un sistema di intelligenza artificiale, compresi quelli che sono sviluppati nei laboratori di intelligenza più prestigiosi al mondo, che riesca ad imparare a risolvere un problema banale, come può essere, per esempio, distinguere un'immagine dall'altra. Noi lo sappiamo fare perfettamente, è un compito che, diciamo, non richiede nessun tipo di intelligenza particolare, però stai tranquillo che se, assegni un compito del genere a un sistema di intelligenza artificiale, vedrai un fallimento enorme. Infatti aveva creato anche una challenge su Kaggle, che è un sito famosissimo dove si va proprio a creare delle competizioni per andare a svolgere dei compiti super ardui, in cui lui aveva presentato questo dataset destinato a valutare l'efficienza dei sistemi di intelligenza artificiale per misurare le loro prestazioni rispetto a quelle di intelligenza umana. In realtà si trattava semplicemente di andare a gestire delle immagini, dei pixel colorati giganti, e andare a cercare di capire come associare l'uno all'altro, tipo ho dei quadrati tutti gialli, devo riempire tutti i quadrati bianchi di verde. Un sistema non riesce a farlo, noi lo facciamo senza problemi. E questo ci fa dire che non c'è un unico modo di valutare un sistema di intelligenza artificiale o in generale un'applicazione. Le metriche che noi abbiamo a disposizione sono sicuramente efficaci, ma questo non ci permette di dire che siamo arrivati a dei sistemi che prima o poi prenderanno il nostro posto, mettiamola così.
Interessante. Diciamo che un'altra domanda un tema che mi incuriosisce nell'ambito NLP è che anch'io ho avuto l'opportunità di studiarlo un po' di anni fa, e nel frattempo un cambiamento grosso che c'è stato è che, oltre a aumentare le librerie che abbiamo a disposizione, sia open source, che soprattutto open source sono esplose, sono uscite anche fuori dei servizi, no? I servizi cloud che ti offrono Google, Amazon o Azure, i cosiddetti cognitivi, che invece che fare tu l'algoritmo, chiami un API, passi il testo, adesso semplifico, te lo traduce o te lo trascodifica o te lo classifica, no? Immagino che questo non sia parte del tuo libro, perché ci sta, cioè non è quello lo scopo. Ti è capitato di lavorare con questi servizi, e se sì, quando è che consiglieresti, no, a una persona di approcciarsi verso uno, verso l'altro, e che consigli daresti?
Allora, io, diciamo, ho maturato più che altro un minimo di esperienza con i prodotti di Google, IBM e AWS. In particolare, diciamo, ho utilizzato le API di Google per la parte di audio, che è fatta molto molto bene, diciamo ha una serie di limitazioni rispetto alle ore di utilizzo che puoi sfruttare. Per esempio, se vuoi provare a utilizzare diciamo le API che ti permettono di trasformare dell'audio in testo, se non erro, l'ultima volta che l'ho visto, avevi a disposizione al massimo 10 minuti, ok? Quindi se vuoi prendere un video, non puoi farlo se supera più di 10 minuti. Ho utilizzato i servizi di Amazon, di AWS in particolare, ho utilizzato SageMaker, che è un servizio che ti permette di implementare modelli machine learning per praticamente qualsiasi caso d'uso. Infatti loro nei casi d'uso che presentano hanno anche mostrato diverse applicazioni, diversi clienti piuttosto grandi, anche in ambito healthcare hanno diciamo diverse applicazioni dove dimostrano che è possibile, per esempio, utilizzare delle cartelle cliniche in cui vanno a estrarre le informazioni dei pazienti e le vanno a classificare utilizzando le codifiche proprio del framework HL7, che è un framework che viene appunto utilizzato in ambito healthcare per classificare una serie di risorse, ok? Paziente, medico, allergia, eccetera, eccetera. Ed è uno strumento che viene utilizzato tantissimo e che secondo me in questo senso è molto utile perché ci alleggerisce di una sorta di carico emotivo e tecnologico rispetto a quelle che sono le dipendenze, le librerie che bisogna installare per utilizzare una serie di algoritmi. Tutti avremmo combattuto con le dipendenze di Python che devi installare se usi TensorFlow. A volte diventa anche un po' frustrante, quindi può diciamo far sì che i meno motivati lasciano prima del tempo. In questo senso, avere a disposizione servizi del genere semplifica notevolmente la vita, perché hai il servizio Jalla pronto e puoi utilizzarlo. DBM ho giochicchiato, non posso parlare di lavorato, con Watson, che è uno dei servizi storici di DBM in ambito intelligenza artificiale.
Se qualcuno che ci ascolta vuole darci una mano a trascodificare le puntate intervista Pythonista in testo, noi da un po' che stiamo cercando una soluzione, ma io e Stefano siamo un po' io e Stefano, io e Stefano siamo un po' imbranati, quindi se ci volete aiutare scriveteci su Slack. Ma detto questo, io ho un'altra domanda su un po' anche la tua esperienza attuale. Cioè, abbiamo parlato del tuo libro in ambito NLP. Poi però vedo il tuo job title, non c'è scritto data scientist, NLP, qualcosa, c'è scritto enterprise architect, quindi che significa? Puoi raccontarci anche come ci sei arrivata e che cos'è un enterprise architect?
La mia carriera inizia come sviluppatrice, un po' come è stato sicuramente il percorso della maggior parte delle persone, anche se il mio primo vero impiego presso un'azienda è stato quello di sviluppatrice barra data scientist. In particolare mi occupavo di applicazioni di alcune tecniche di analisi del linguaggio naturale, con Python naturalmente, e di una serie di analisi a livello di marketing su diversi brand di moda. Per cui ho, diciamo, fatto degli studi anche a livello di analisi, predizione dell'abbandono, studio del cliente, targettizzazione, clustering e via dicendo, per questi brand. Dopodiché, diciamo, ho rivestito diversi cappelli. Come mi piace dire, ho cambiato cappello molto spesso, anche se i cappelli li odio, quindi, diciamo, il tutto rimane all'interno di una metafora. E sono, diciamo, entrata a far parte di questa realtà aziendale nel novembre del 2020, quindi in piena pandemia. Ho fatto questo salto, che è stato veramente difficile fare, perché ovviamente è stato un momento di incertezza enorme per tutti quanti, e ancor più entrare a far parte di un'azienda dove non avevo neanche la possibilità di vedere dal vivo i colleghi era ancora più complicato, ma devo dire che è stata un'esperienza stupenda e i colleghi non mi hanno fatto veramente mancare niente a livello umano. Il ruolo di Enterprise Architect si incastonava bene perché avevo comunque maturato un'esperienza molto trasversale. Avevo quella che si definisce un po' contaminazione informatica, nel senso che non ero verticalizzata solo su un argomento, ma mi ero specializzata su diverse tematiche. Quindi con la pubblicazione dei libri sicuramente ho approfondito diverse tecnologie, ma nel tempo ne ho utilizzate tante su tante applicazioni diverse. E l'Enterprise Architect faceva un po' al caso mio, nel senso che come professionista mi occupo di definire quelli che sono gli standard aziendali, tecnici e tecnologici insieme al mio team su una serie di tematiche. Io mi occupo principalmente della parte di orchestrazione, containerizzazione, quindi l'uso di tecnologie di questa tipologia, Docker, Kubernetes, OpenShift e via dicendo, e dall'altra parte sono anche la figura che si occupa di tutta la parte di intelligenza artificiale, analisi di linguaggio naturale, quindi quando ci sono delle attività che richiedono della, chiamiamola così, consulenza o una persona che possa fornire anche un feedback rispetto a tematiche di ricerca e sviluppo in questo campo, sono la persona di riferimento. L'Enterprise Architect è un po' l'esperto della situazione, se vogliamo chiamarci così, anche se forse è un parolone, esperto, che si occupa di diverse tecnologie.
Cioè, poi faccio una domanda, poi senti di non rispondere se non vuoi, ma un Enterprise Architect programma ancora oppure uno di quelli che ormai fa le slide e ha finito lì, fa i diagrammi?
Guarda, ti posso dire, programmiamo tantissimo. Io personalmente programmo e mi diverto tanto. A me programmare piace, non lo farei più come attività principale, però quando mi capita di farlo lo faccio ben volentieri. Forse il vantaggio in questo caso è che essendo trasversale non mi fermo lì, quindi seguo anche tutto il flusso seguente, applico quelli che sono gli standard migliori, le best practice, cerco di seguirle, tanto più che siamo noi a predicarle, è giusto, no? Invertire un po' la rotta del predica bene e razzola male, quindi cerchiamo di mantenere anche un po' di coerenza in questo senso. E programmiamo tanto su diversi linguaggi, non uso solo Python, ma ormai spazio completamente, infatti ormai non mi stupisco più di leggere codice di qualunque tipo, tanto lo riconosco e basta, son più o meno tutti uguali a livello logico.
Senti, abbiamo la domanda da casa, visto che abbiamo fatto l'appello. Il nostro amico Andrea Guzzo di Python Biella, che salutiamo, ci dice: ma come fai a gestire Red Code, fare il tuo lavoro, seguire i social? Svelaci il tuo segreto.
Lo so che Andrea si aspettava adesso la risposta del secolo. La risposta
42.
È... Bravo. 42 è un'ottima risposta. La seconda buona risposta è che non dormo. Che è la seconda risposta che do sempre. Allora, in realtà... sì, soffro di insonnia, questo purtroppo è vero, però devo dire sono anche una di quelle persone super organizzate, quasi a livello un po' compulsivo, e sono una persona estremamente multitasking. Nell'ultimo anno, forse a causa della pandemia, mi sono anche un po' abituata, anche se non dovrebbe essere così, ma ad ascoltare anche due conversazioni in contemporanea e a seguire il filo di entrambe. Mia madre mi ha sempre detto: come diavolo fai ad ascoltare la musica mentre scrivi qualcosa, mentre segui una persona che parla? Ci sono sempre riuscita, non so come, quindi anche scrivere un libro mi è venuto naturale. Diciamo che, ecco, ho fatto tesoro sicuramente delle notti in cui non riuscivo a chiudere occhio, e anche quando per esempio studiavo per prendere la magistrale a Roma 3, tanto più che con Marco abbiamo questo passaggio.
Siamo stati quasi compagni dell'università, no? Non negli stessi anni. Però.
No, negli stessi anni, però ecco, io lo dico sempre, la magistrale l'ho presa in un periodo in cui lavoravo già, facevo la triennale, lavoravo in un'azienda full time, e la magistrale l'ho presa senza seguire neanche un corso, perché purtroppo non riuscivo, e studiavo la notte, non avevo altri modi per farlo, quindi mi sono anche forse un po' abituata a dormire poco, e cosa che assolutamente sconsiglio a chiunque senta questa cosa, non mi prendete assolutamente di esempio.
Non ci dissociamo, tu quello stai dicendo, Serena.
Ma no, dissociatevi, per carità, dormire è fondamentale. Però ecco, forse per questa coincidenza professionale universitaria ho dovuto un po' imparare a incastrare bene i tempi, quindi secondo me è tutta questione di organizzazione. La tecnica del pomodoro per me è un mantra, è fondamentale, è una cosa veramente banale, ma aiuta tantissimo a mantenere alta la concentrazione, a lavorare super bene quando devi fare anche più cose in contemporanea.
leggendo qua sul libro, sul libro, sì, sul sito di Apogeo che hai l'abitudine di leggere almeno 10 pagine al giorno. Riesci a fare anche questo in mezzo a tutto il resto? O...
E
Sì,
aumentare il font non
assolutamente.
vale come risposta.
No, anzi, no, 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 assolutamente sì. Devo dire, sono un amante dei libri cartacei, quindi normalmente mi attengo alle 10 pagine cartacee, anche se nell'ultimo anno ho iniziato ad apprezzare un po' di più il Kindle, che comunque non rimane assolutamente il mio preferito, però sì, leggo almeno 10 pagine al giorno, anche se in realtà ultimamente la media è aumentata e devo dire che... mi tengo con un obiettivo normalmente di 30-40 libri l'anno e fino adesso che siamo a metà aprile, ne ho letti 13 di vario genere. Difficilmente leggo solo libri tecnici, ma spazio tantissimo, quindi vado dai gialli agli horror, ai romanzi, biografie, saggi, leggo di tutto e secondo me è super stimolante.
Grazie Serena. Allora, guarda, purtroppo Cesare ci fa cenno che il tempo è finito. Ricordo giusto agli ascoltatori il libro che è scritto si chiama Analisi del linguaggio con Python. Chi invece vuole rimanere aggiornato con te ti può trovare sui social e come?
Serena Sensini sicuramente la trovate, per il resto c'è il blog che si chiama appunto theredcode.it e anche questa poi sarà un'altra bella storia da raccontare. E lì pubblico articoli di ogni genere, anche sul tema dell'intelligenza artificiale, lì ce ne sono pubblicati tanti e ne pubblicherò altri in realtà nelle prossime settimane che ho già pronti. E niente, poi per il resto sono
Perfetto.
qui.
Grazie mille Serena di nuovo. A presto.
Grazie a voi. Ciao
Ciao a
ciao!
tutti. Ciao.
Ciao!
Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.